Oggi leggeremo nel libro di Isaia, capitolo 29, i versetti che vanno dal 13 al 24. Qualche giovane che vuole partecipare, se no chiamiamo i vecchi. 29.
13-24.
Capito che Lorenzo vuole leggere lui. Lorenzo? Sei tu?
13-24.
Da 13-24.
Perciò, ecco, io continuerò a fare meraviglie in mezzo a questo popolo. Sì, meraviglie e prodigi. La sapienza dei suoi savi perirà e l'intelligenza dei suoi
No,
intelligenti
scusa, dove stai leggendo?
Capitolo 29.
Fermo. Ricordatevi, siamo tutti peccatori.
Ah, 14 sto leggendo. Perciò il Signore dice, poiché questo popolo si avvicina a me solo con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore di me è solo un comandamento insegnato da uomini. Perciò, ecco, io continuerò a fare meraviglie in mezzo a questo popolo. Sì, meraviglie e prodigi. La sapienza dei suoi savi perirà e l'intelligenza dei suoi intelligenti scomparirà. Guai a quelli che vanno in luoghi profondi per nascondere i loro disegni dall'Eterno, che fanno le loro opere nelle tenebre e dicono, chi ci vede? Chi ci conosce? Avete completamente capovolto le cose. E forse il vasaio è considerato pari all'argilla? Può l'opera dire a chi l'ha fatta? Egli non mi ha fatto? O la cosa formata dire a chi l'ha formata? Non ha intelligenza? Ancora un brevissimo tempo e il Libano sarà mutato in un frutteto e il frutteto sarà considerato come una foresta. In quel giorno i sordi intenderanno le parole del libro e, liberati dall'oscurità, e dalle tenebre gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili potranno ancora gioire nell'Eterno, e i poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele. Poiché il tiranno sarà scomparso, lo schernitore sarà distrutto, e saranno sterminati tutti quelli che tramano iniquità, e condannano un uomo per una parola, che tendono tranelli a chi giudica alla porta, pervertono il diritto del giusto per un nulla. Perciò così dice alla casa di Giacobbe l'Eterno che riscattò Abramo. D'ora in poi Giacobbe non dovrà più vergognarsi e la sua faccia non impallidirà più. Ma quando vedrà i suoi figli, l'opera delle mie mani nel suo mezzo, essi santificheranno il mio nome, santificheranno il santo di Giacobbe e temeranno il Dio di Israele. I traviati di spirito giungeranno ad avere intendimento e i mormoratori impareranno la sana dottrina.
Amen. Allora, voi sapete che questo libro è scritto dai giudei, per i giudei e per quelli che poi, come noi, entrano a far parte, come dice il Signore. Non è giudeo chi si dice c'è del giudeo, ma è giudeo chi è circonciso di cuore, che poi entra a far parte di questo popolo, non in quanto a sangue, ma in quanto a spirito. È un capitolo, se uno lo legge bene, come tutta la parola di Dio, è un capitolo questo, come tutta la scrittura, che ci soddisfa pienamente, cioè soddisfa proprio fino in fondo la giustizia di cui l'uomo ha bisogno. E qui sta parlando appunto di... Intanto, adesso non è che vi voglio commentare tutto il capitolo così com'è, ma dice delle cose assolutamente importanti, quando dice che si condanna l'uomo per una parola, che tendono tranelli a chi giudica alla porta, pervertono il diritto del giusto per un nulla, per niente. Cioè la giustizia, nessuno considera veramente. Che cosa significa quando si adopera, per esempio, lo sguardo altero? No, che è lo sguardo superbo, no? Quando io guardo il mio prossimo con una certa superbia, capito? Con un... poi dice il versetto 20, cioè, 19, gli umili potranno ancora gioire nell'Eterno, i poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele, i poveri tra gli uomini, poiché, come abbiamo visto paio di occasioni fa, il tiranno sarà scomparso, lo schernitore sarà distrutto e saranno sterminati tutti quelli che tramano iniquità. È questo che noi speriamo tutti quanti. Poi il resto cerchiamo di vederlo un attimino durante il culto. Poi ancora andiamo nel Vangelo di Matteo. Capitolo 13, è una semplice, leggiamo dal 24 al 30. E questo dovrebbe farci capire molte cose, soprattutto magari anche i giovani che vanno in una comunità come la nostra, o qualsiasi comunità del mondo. Chi è che legge?
Dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che seminò buon seme nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi il grano germogliò e mise frutto, apparve anche la zizzania. E i servi del padrone di casa vennero a lui e gli dissero: Signore, non hai seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro: il nemico ha fatto questo. Allora i servi gli dissero: vuoi dunque che andiamo e la estirpiamo? Ma egli disse: no, per timore che estirpando la zizzania non radicate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che crescano entrambi, insieme, fino alla mietitura. E al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio.
Che cosa ci vuole dire? Allora sapete che in questo caso con il grano vengono rappresentati i credenti, coloro che hanno conosciuto il Signore, che l'hanno ringraziato, con la zizzania che, come abbiamo visto anche in altre occasioni, è molto simile al grano, soprattutto quando è piccolo è difficile riconoscerlo, no? All'inizio è difficilissimo sapere qual è il grano, qual è la zizzania, fai veramente fatica a sapere questo, però poi c'è anche il fatto che questo seme dove viene seminato? Nel cuore dell'uomo, no? E soprattutto dice mentre gli uomini dormivano, quindi non vegliavano sulla propria fede, non erano attenti alla parola del Signore, tutto il resto. Il nemico seminò della zizzania in mezzo al grano, cioè nella bella chiesa, no? Arrivato il nemico ha seminato la zizzania, cioè le contese, le cose no? Al fine di cosa? Al fine di distruggere qualcuno. Quindi quando questa zizzania viene seminata nel cuore di qualcuno e porta frutto, il rischio è grande, è molto molto grande. Ecco. Però poi abbiamo visto che cosa dice il Signore riguardo a questo, per evitare poi di estirpare l'una e l'altra cosa. Perché i servi gli dicono, Signore, ma la dobbiamo estirpare. Dice no, no perché togliendo l'una potresti togliere anche l'altra. Quindi non vi sconvolgete, cari fratelli e anche cari giovani. Se qualche volta non capite in una comunità che dovrebbe, tra virgolette, essere di santi, cioè di persone separate, per il compito che il Signore gli ha affidato, perché è così. Quindi abbiamo sempre detto che ci sono maturità diverse, che ci sono diverse cose, non vi stupite, voi dovete semplicemente seguire quello che il Signore vi ha indicato. Sta scritto, se uno non si comporta secondo lo spirito della parola del Signore, se la vede col Signore, e ovviamente noi gli faremo notare che non è coerente con questo. Quindi non è che possiamo, come dice la scrittura, come vediamo una zizzania a sparargli, estirparla noi. Il Signore ci lascia stare, ci penso io. Ci penso io al momento opportuno. Poi c'è ancora in Giovanni, è molto famoso, questo brano è famosissimo, è un brano, più che un brano è un solo versetto, ve lo leggo io, e si trova nel capitolo 14 di Giovanni, nel Vangelo, e al versetto 6 dice: Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ma sapete quanto sono profonde queste parole che il Signore dice? Ma sapete quanto sono profonde queste parole? Vedete, io le cose che dico sono la stragrande maggioranza riprese dalla scrittura, non è che mi sono alzato così con la testa fasciata, non sapevo cosa fare. Allora, tutte le cose, c'è scritto a un certo punto, che sono fatte da lui, cioè create da lui, sussistono per lui e sono in vista di lui, tutte le cose, anche noi. E questa è una cosa che dicevamo anche in un'altra cosa, non ci avevamo mai pensato. Oh, mi trovo qua, che bello, come mai? No? Ecco, questa è una risposta, è l'unica risposta credibile e plausibile. L'abbiamo detto anche in altre occasioni, lo ripetiamo, perché, sapete, a furia di incidere, il segno rimane nel cuore, con le parole di Dio. Vedete, l'uomo che non conosce e ignora questo aspetto dell'esistenza umana è convinto, cioè non sa queste cose, non le riconosce, non riconosce che le cose che esistono, se esistono, non sono nate da un boom, ma sono nate per chi le ha create. Ed è ovvio, l'abbiamo detto in altre occasioni. Se io progetto e creo una macchina, l'ho creata per me. La macchina, infatti, come abbiamo letto in Isaia prima, avete completamente capovolto le cose. E forse il vasaio è considerato pari all'argilla? E può l'opera dire a chi l'ha fatta? Egli non mi ha fatto. E la cosa formata, dire a chi l'ha formata, non ha intelligenza. Non succede questo oggi? Non è così? Vedete? Vedete che non siamo lontani da quello che è scritto. E quindi quello che noi leggiamo ha un'attinenza con le cose che poi diciamo. Quindi, però chi ha fatto le cose, se ha fatto il vaso, lo ha fatto per sé. E poi in un altro punto del Nuovo Testamento parla di un vaso per uso nobile e un altro per uso ignobile. E ha fatto lo stesso vasaio. Dov'è il problema? No, puoi dire perché a me mi hai fatto così e l'altro mi hai fatto colà. E sentivo qualcuno che si lamentava l'altra settimana. Dice, perché a me non ha fatto le cosce della scifero o le gambe non so di cosa, no? Io non ho voluto commentare perché potevo tranquillamente giusto per questo. Vedete che c'è una risposta a tutto. È giusto per questo. Per le domande che ti fai. Capisci? E se tu fossi una persona umile, avresti le cosce migliori, tra virgolette, se si può dire, stiamo parlando di carne, migliori nel senso perché le persone non sono migliori se hanno le cosce più lunghe o più corte, no? Sono migliori per quello che sono, per quello che sono dentro. È quello che nobilizza la persona, che gli dà un valore enorme, non gli dà l'aspetto esteriore. E quindi l'uomo che non conosce e ignora questo aspetto dell'esistenza umana è convinto che si trova qui per caso. Ci troviamo qua per caso, per cui viene all'esistenza, a questa vita, per consumare questa vita ed essere padrone in tutti i suoi aspetti. Oh, non vi pare che sia così? Vi siete già guardati attorno? Avete visto che c'è qualcosa di diverso da questo? Non c'è un po' di arroganza in giro? Arroganza? E che dico? Forse poco. Ma è proprio così? È proprio come pensa il mondo? È proprio come pensano tanti di essere padroni della propria vita, padroni della propria esistenza e tutto il resto? Ci troviamo qui perché un giorno non si capisce quale cellula senza vita ha deciso che noi diventassimo quello che siamo. È questo che pensano questi, non saprei come definirlo, cioè, ma si può pensare una cosa del genere? E qui entriamo, fratelli e sorelle, in un mistero molto più grande, quello della vita. Io sono la vita. Io sono la via, la verità è la vita. La vita, noi non abbiamo idea di quanto sia profonda questa vita. Per noi la vita è quello che vediamo con i nostri occhi, cioè la materia che si muove. E poi c'è tutta una serie di cose meravigliose attorno. Ma quella è la vita. La scrittura dice ben altro, no? Quello è solo l'aspetto esteriore della vita. La vita è un'altra cosa. E quindi, diciamo, ma è proprio come dicono questi arroganti, oppure siamo frutto di un progetto che noi non capiamo. E noi non capiamo perché è un progetto. O veramente dobbiamo procreiamo perché poi tanto si procrea e si procrea per lasciare ai nostri figli, non si sa. Eppure c'è, e questa è la mentalità maggioritaria, no? Pensiero maggioritario. Oppure siamo frutto di un progetto che non capiamo, ma che è stato creato dal progettista per se stesso. E questa è, secondo quello che dice la scrittura, la cosa. Il progettista ha fatto quello che ha fatto per se stesso, no? Mi sembra normale questo. Ma per questo, quando leggiamo quello che abbiamo letto poco fa in Giovanni, io sono la vita. Io sono la vita, non è una dichiarazione da poco e non è fatta. Ma chi può dire una cosa così? Io sono la vita. Ed è la vita per tanti motivi interconnessi. La vita spirituale, in primis. La vita proprio in tutto ciò che vediamo. E quanti vanno a vedere le loro pianticelle nell'orto per vederle crescere? Noi non abbiamo l'idea di chi è che le fa crescere. Ma veramente voi pensate che queste crescono da sole? No, ma quindi noi dovremmo andare molto, molto più a fondo per capire che cos'è la vita, è la vita. Cioè la vita non è materia, non nasce dalla materia, non è neanche quella è la vita biologica. Ma la vita biologica senza la vita, senza questo Gesù creatore, Signore del cielo e della terra, non esiste. L'uomo che stai vedendo adesso, quando lo vedi sdraiato su una tavola di morte, che c'è là dentro? C'è più niente. C'è più niente. Quello vuol dire che, e c'è scritto nella scrittura, che Dio ritira il suo spirito che gli ha dato per farlo vivere, che non è lo Spirito Santo. Allora, se leggiamo la Sacra Scrittura, la Sacra Parola di Dio, ci rendiamo conto che è l'unico libro che non solo ci svela questo, ci svela perché noi stiamo qua, ma ci fa scendere con i piedi per terra, cioè ci fa stare con i piedi per terra. Quindi le nostre pretese che abbiamo e le nostre ansie, devo fare questo, devo fare quello, crollano, crollano. Qualcuno pensa che non sia così? Non è importante. Avete un altro concetto? O forse abbiamo un altro concetto di noi stessi? Avere questo concetto alto di noi stessi è una cosa che ci rende assolutamente superbi. Sapete cosa significa superbi? Per grazia ricevuto. Io ho ricevuto il dono che sono intelligente, che capisco le cose, che sono così anziché colà, e tutto il resto. Va bene, dai, se sei così intelligente, tu non hai bisogno di Dio. E Dio non ti rivela niente, e non te lo rivelerà mai. Capisci? E allora è solo quando noi ci rendiamo conto che non siamo noi il centro di ogni cosa, ma invece colui che ha creato ogni cosa, e mi sembra anche normale, no? E che è l'unico che può pretendere ogni cosa. Vedete, noi pretendiamo quello, pretendiamo l'altro. Io non so se ci stiamo capendo qualcosa, Non mi sembra che sia una cosa così complicata, così difficile. È solo che, come detto, l'osso, tocca l'osso. Sapete quando tocchi l'osso di una cosa, dici, mi fai male. Tocchi proprio, quando tocchi la realtà delle cose. E allora, non siamo nel centro di ogni cosa. E come dicevamo l'altra volta, forse un anno fa, due anni fa, perché poi il tempo va, quando hanno scoperto che la Terra non era il centro dell'universo. Ma la Terra non è il centro dell'universo. E perché? Hanno scoperto che è una nullità, anzi zero. Zero per una parte, invece è tutto dall'altra parte. Perché? E perché sulla Terra ci abito io? E non sono io? Come la Terra non è la Terra? Il mio paese non è il centro del mondo. E io sono il centro dell'universo, io sono io, perché lì ci abito io, devo essere io il centro, capisci? E sono andati in crisi, gli scienziati hanno detto che non è il centro dell'universo, sono andati in crisi. Allora, chi punta i fari su se stesso è uno stolto, senza intelletto, perché il suo spirito è satanico. Sono suggerimenti di Satana, che ti suggeriscono quanto sei bravo, quanto sei intelligente, quanto sei furbo. No, guarda che in questo modo tu ce la puoi fare, puoi fregare. Non è in questo modo che ce la puoi fare. Perché l'unico modo per cui ce la puoi fare è credere veramente in colui che ha ogni potere. Vedete, con questo ragionamento, Lucifero, sapete chi è, ne avete sentito parlare nelle storie magari pagane, ma c'è scritto anche nella Bibbia, perché poi trae spunto dalla Bibbia, e c'è tutta la descrizione che adesso non la facciamo qua, l'abbiamo vista in altre occasioni, ad esempio nel libro di Ezechiele. A un certo punto parla di questo personaggio e ci descrive a un certo punto che era stato creato, no? come un astro luminosissimo, cioè lui metteva il sigillo alla perfezione, c'è scritto, no? E proprio per tutto questo, ma Dio lo ha lasciato fare in tutto e per tutto. Ma è proprio per questo motivo che un giorno, no, si è bruciato, perché ha avuto una grande considerazione di se stesso. Ha detto, io quando sono bello, quando sono... non ha dato gloria a Dio, capito? E quindi Lucifero puntò su se stesso, la propria considerazione, si è considerato, detto, c'è scritto che si considerò pari all'Altissimo. Quindi non ha fatto caso che lui era una creatura. Il Signore ha creato gli spiriti, oltre a noi, ha creato tutta una serie di cose. Quindi non ha considerato questo fatto. E quindi lui puntò su se stesso la propria considerazione e non si rese conto che era stato creato. E accecato dalla vanità si bruciò, si è bruciato per sempre. E da quel momento diventò l'avversario di Dio e di tutto il creato. Ecco la soluzione, ecco un altro, questo più questo, meno questo fa quello. Vedete, chi è questo personaggio? Se no cosa serve, no? Perché c'è questa storia? E questo, perché c'è il male? Eccetera, eccetera. L'uomo, benché essendo nulla, si sente qualcuno. Non è nulla, poi si sente qualcuno. Capisci? Ha bisogno di dire una parola. Di dirne un'altra. Se non dice una parola si sente un cadavere davanti agli altri. Deve dire il proprio pensiero. È terribile dire il proprio pensiero davanti agli altri. Forse è meglio, se stai calmo, dire quello che il Signore ti suggerisce con calma. No? E se non puoi, non è che devi proprio parlare in nome del Signore per forza. Puoi parlare di tante cose, puoi parlare proprio di tutto, con umiltà, con timore del Signore. Isaia cosa dice? Dice: voi avete completamente capovolto le cose. Qui l'abbiamo letto. Sostanzialmente avete messo sullo stesso livello il vasaio e il vaso. No? Ecco. Non ci rendiamo conto di chi è il Signore. E le cose spirituali sono profonde, non sono delle cose. Le cose spirituali non è che sono venire qua con le nostre, con i nostri corpi, capisci? Questo, vedete, c'è una cosa, sai come è scritto? Ecco, è finita. Ecco, guarda qua, uccisa. Fa ridere. Sapete cosa c'è scritto? Che Satana è il re delle mosche. E guarda che fine gli abbiamo fatto fare. Capito? L'uomo, benché essendo nulla, si sente qualcuno. E noi scambiamo la creatura col creatore. Lo dice anche nel Nuovo Testamento. Paolo cosa dice? Poiché hanno dato gloria, hanno onorato la creatura al posto del creatore. Non sto dicendo niente di così diverso da quello che c'è scritto nella lettera ai Romani. Non contare sull'uomo, c'è scritto, nelle cui narici non vi è che un soffio, e il soffio è quello che ci mantiene in vita. Tolto il soffio, c'è più niente. Il piango, quello è finito. Quello tanto non si sente più. Sono quattro cellule che stanno, se ne vanno per il loro, per quello che Dio l'ha programmato, per la distruzione. Quanto sono illuminanti le parole del versetto 16, sempre del versetto 13, sempre di Isaia, che dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Gesù non dice niente di diverso. Non dice niente di diverso. Chi avrà confessato con la bocca e avrà creduto col cuore sarà salvato. Quindi confessare con la bocca, ma credere con il cuore. Questo è tutto. E mi chiedo, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me, dice il Signore attraverso di... Io mi chiedo se questo è già successo a qualcuno di noi. Ognuno faccia mente locale, perché se è mai successo chieda perdono a Dio, perché non possiamo parlare in libertà perché c'è scritto che per ogni parola oziosa si renderà conto a Dio, il Signore ci chiederà conto per ogni parola oziosa, cioè vuol dire messa in libertà, senza timore di Dio. E dunque noi desideriamo la vita, l'uomo desidera la vita, ma senza il suo autore, cari fratelli e sorelle. Desidera la vita senza il suo autore. Che bello, la vita senza il suo autore. Come mai? Ma no, è una cosa terribile questa. Però è una cosa vera. Perché ci deve essere Dio? Scusate. E infatti, come vedete, la nostra società lo ha completamente sostituito. Lo ha sostituito con degli uomini che quando muoiono, che tragedia. La sola idea che ci possa essere un autore e quindi un padrone fa letteralmente impazzire gli uomini, li fa impazzire, li fa andare fuori di testa. Non vogliono, perché non vogliono ascoltare la parola di Dio? Perché? Cioè c'è un muro, no? Quando tu gli parli, guardate che, no, non voglio in nessun caso ascoltare la parola di Dio. Come mai? Perché questo li fa impazzire. Ogni tanto mi chiedo, vedete, mi vengono in mente queste, e l'avrete visto anche voi questi programmi demenziali, mi vengono in mente queste soubrette, queste conduttrici televisive che parlano delle fesserie più grandi di questo mondo, parlano delle vanità più stupide di questo mondo, che sembrano dei in terra, cioè sono lì, hanno il microfono in mano, la telecamera addosso, e quindi si sentono il centro del, si sentono veramente al posto di Dio, che hanno il potere di mostrare agli altri, perché no? Ora io ogni tanto mi vengono in mente queste cose, e semmai queste dovessero, vedete che ogni tanto arriva qualcuno, qualche notizia importante, scusate, interrompiamo la trasmissione perché è avvenuto un grave terremoto, non so dove, oppure le varie cose, sapete, si interrompe la trasmissione per questo. Sapete, mi viene in mente, se mai dovesse essere interrotte da una grande notizia, cioè la più grande notizia, la più grande notizia, scusate l'interruzione della trasmissione, Dio c'è! Sarebbero presi da grande terrore, spavento. E io vi ricordo che come successe a Baltazar, re di Babilonia, cioè era il nipote di Nabucodonosor, che ha deciso di bere nei vasi che il nonno l'aveva presi da Babilonia, i vasi del Tempio, e li aveva portati via, ma era il Signore che gli aveva concesso. Ma fino allora li teneva lì. Ma questo scemunito ha dato una grande festa con un migliaio di ospiti grandi, sapete come quando fanno queste grandi cerimonie, una cosa mondana. E siccome si sentiva bello furbo, ha detto andate a prendere i vasi del Tempio di Babilonia, di Gerusalemme, che ci ha deciso di bere in questi vasi. E mentre lui beveva, un tronco della mano, un pezzo di tronco di mano, comincia a scrivere sul muro, pesato, pesato, contato, contato. Alla vista di questo troncone di mano, cioè, non solo il re impallidì, ma tutti gli ospiti che ce l'ho detto sono stati colti da terrore. E non solo, al re, da quello che dice, gli si rilassarono le giunture, e le gambe sbattevano l'una contro l'altra, impallidì da questo fatto qui. Quindi fu preso da grave terrore, e quindi significa che se la fece addosso, letteralmente. E allora chiamò all'impazzata, dice, se c'è qualcuno che può interpretarmi quello che c'è scritto. e alla fine nessuno poteva farlo. E poi una serva che era lì, che serviva ancora all'epoca del nonno, ha detto: ma lì c'è uno nel tuo regno che può farlo, perché all'epoca si è ricordato che Daniele gli aveva spiegato i sogni del nonno. Allora mandò a chiamarlo, e questo subito, come fanno quelle del mondo: ti do la collana d'oro, ti faccio qua, ti do le solite ragioni. E Daniele gli ha detto: no, senti, fammi un favore, tienetela per te questa, che io non c'ho bisogno. Però gli ha detto che il suo regno era finito. La festa finì immediatamente nel terrore generale. Capito? Finita. Finita la festa del terrore generale. Quindi, quando interviene la vera autorità, tutte le ginocchia diventano rilassate. Cominciano a tremare. Non pensiamo veramente. Cioè, la notizia che terrorizza è che Dio c'è. È un terrore terribile. Il mondo è ridotto in queste condizioni proprio perché nega e vuole o vuole negare l'esistenza di Dio. Quindi dici: no, noi non vogliamo che tu governi su di noi. Non vogliamo, come abbiamo letto qua, ma guardate che è centrato e non è una cosa di adesso, è una cosa di sempre, cari fratelli e sorelle. Avete completamente capovolto le cose. Il vasaio considerato pari all'argilla può l'opera dire che l'ha fatta, egli non mi ha fatto. Ma vedete che è una cosa terribile. E chi non crede, che cosa pensate che dica? O la cosa formata dire a chi l'ha formata? Non ha intelligenza. Dio c'è, cari fratelli e sorelle. Quindi il mondo è ridotto in queste condizioni proprio perché nega, perché vuole negare l'esistenza di Dio. Allora, questo però non può cambiare in nessun caso la realtà delle cose, perché o ci credi o non ci credi, Dio esiste comunque. È un dato di fatto lampante, non solo perché dice la lettera ai Romani, ma perché è lampante. Quindi la grande differenza non è in quello che dice la tua bocca, ma è nel tuo cuore. Questa è la grande differenza. Vi posso dire, secondo quello che capisco io dalla scrittura, che la festa e il banchetto stanno per finire anche qua. Stanno per finire, la festa e il banchetto stanno per finire. Vedete, cari fratelli, la supponenza, sapete cosa significa la supponenza? Io suppongo che sono i calcoli che l'uomo fa. Suppone, la supponenza è un'altra grave forma di arroganza, ok? Che assolutamente non crea la comunione con Dio, in nessun caso. In nessun caso. Vedete che la via per avere comunione con Dio viene aperta dal timore che si ha del Signore. Io suppongo che sia così. Ma la domanda è, uno potrebbe farsi, tornando a quello di prima: perché Dio non ha distrutto Satana, gli intelligenti, no? Subito. Perché Dio non ha distrutto Satana da subito? Se questo si è inorgoglito, poteva distruggerlo subito. Zac. La risposta sembra un paradosso. Ma è per amore nostro che non l'ha fatto. Come si dice? Come non l'ha fatto per amore nostro? Poteva bruciarlo. E gli ha permesso anche di rovinare la creazione. Gli ha permesso anche di... Perché Dio ha un tempo. E dobbiamo smetterla di pensare che i tempi sono quelli che pensiamo noi, con supponenza. Dio è perfetto in tutto quello che fa. Anche nei suoi tempi, soprattutto. Nei suoi giudizi, e anche qui non solo nei giudizi in cielo, ma anche sulla terra. Dio è perfetto in tutto quello che fa. Quindi potrebbe far morire immediatamente colui che lo offende, non c'è dubbio. Ci sono dei casi che abbiamo visto anche che ha agito così. Con Erode, il figlio dell'altro megalomane, siccome non ha dato gloria a Dio, il popolo dice voce di Dio e non di uomo, perché ricevevano il cibo da lui, le provvigioni. Siccome non ha dato gloria a Dio, è morto immediatamente corroso dai vermi. C'è un altro momento che vediamo di persone che muoiono immediatamente perché hanno offeso lo Spirito Santo. Si tratta di Anania e Safira, che voi non sapete chi sono, ma ve lo dico io. Sono due personaggi che facevano parte della Chiesa, credenti, avevano deciso di credere, ma nello stesso momento hanno nascosto a Dio. No, non lo potevano nascondere, ma secondo loro lo potevano nascondere. Quindi hanno nascosto a Dio il fatto che hanno venduto la loro proprietà e si sono tenuti una parte per sé. Ma Dio non li ha obbligati a vendere la cosa. Se tu lo vendi per fare quella cosa lì, lo fai per quello. Quindi loro, il problema è che loro hanno nascosto, capito? Non si sono accordati magari con gli apostoli, eccetera. No, loro hanno nascosto. E la prima a morire è stata Safira, la moglie. Dici, come, tu... No, no, hanno anche negato. E sono morto sul momento. Dopo un po' arriva il marito e ha detto la stessa cosa. E Pietro ha detto, vedi che i piedi di quelli che stanno portando via tua moglie, adesso porteranno via anche te, per lo stesso modo. Hanno mentito allo Spirito Santo. Fratello e sorella, io vi scongiuro di non nascondere niente. Noi possiamo scherzare su tante cose, su questo non, vi raccomando di non farlo, perché il Signore ci fa morire subito. No, non stai tranquillo, morirai comunque, non è adesso, morirai comunque. Il fatto è che non è che morirai solo fisicamente, perché fisicamente moriamo tutti se non viene il Signore prima. Se il Signore viene prima, vuol dire che chi è in vita sappiamo che sarà mutato, cioè non moriremo, saremo cambiati. Il Signore trasformerà il nostro corpo da corpo mortale a corpo immortale. È difficile per il Signore? Allora, abbiamo letto la parabola delle zizzanie, perché? Perché egli fa crescere assieme al buon grano la zizzania, per evitare, togliendo l'erba malvagia, di distruggere anche quella che gli è vicina, cioè il buon grano. E quindi rilascia, perché abbiamo visto che soprattutto quando sono piccole, entrambe non si distinguono bene. Se tu lo togli uno, riesci a togliere anche l'altro. E quindi togli anche il grano che è destinato. E può succedere, e questo succede soprattutto anche all'inizio della nostra fede, no? Che tante volte uno rimane scandalizzato e lo scandalo porta via il buon grano. Ma c'è scritto, il Signore lo dice, guai a coloro che hanno scandalizzato uno di questi piccoli intesi in senso, perché sarebbe stato meglio per loro che una macina da mulino di pietra fosse messa loro al collo e fossero gettati in fondo al mare, anziché scandalizzare uno di questi piccoli. Quanto, ma come? Ma Gesù non era buono? Come era? No, Gesù è buono, non solo buono, è l'unico che è buono, ma è anche l'unico che è giusto. E quindi, se uccido il padre, che merita la morte, danneggerò anche il figlio che cresce senza colpe. Chiaro il concetto? non è chiaro. Se io, e questo io posso parlare per me, posso parlare con chi, io parlo per me, per chiunque. Bisogna stare attenti nella vita. Allora il Signore sa quello che fa, sa quello che fa. E il Signore sa di ciò che abbiamo bisogno e sa sempre ciò che fa. Come, e questo noi dobbiamo imparare ad avere questa fede profonda. Non fatene casi, questo è un caso generale, ma dobbiamo sapere che è così. E sapete, tante volte meritavamo la morte, poi, cioè quasi sempre, però poi il Signore, ed Egli è misericordioso. Perché noi non ci rendiamo conto della gravità delle nostre azioni. È misericordioso. E poi dice, ma se io... Vi ricordate la storia della parabola del fico? Dice, taglialo perché ormai non fa più niente, non fa più frutto, eccetera. E il padre dice, ma no... Dice, ma lascialo ancora, prova a concimare il terreno, magari l'anno prossimo porterà frutto, no? È la misericordia del Signore, perché se dovesse agire per i nostri crimini, immediatamente, non avremmo avuto speranza a nessuno di noi, saremmo stati tutti rovinati, però sia ringraziato Dio per quanto sia lungimirante, misericordioso, perché questo è. Allora io credo questo, che l'aspetto, questo aspetto dei tempi di Dio, ecco, Dio ha dei tempi, è bellissimo questo, mi ha sempre rafforzato nella fede, sempre, perché nel tempo della mia vita ho capito che il Signore interviene al momento opportuno, ti chiama quando è ora. Ti chiama quando è ora. E non sei tu che puoi dire, ma perché non mi ha chiamato prima? Arrogante. Arrogante! Ringrazia che il Signore ti ha chiamato. Non è importante quando ti ha chiamato. Il Signore è Lui che decide quando ti chiama. Samuele l'ha chiamato da piccolo. E parlava solo con Samuele, il Signore, e Samuele parlava col Signore. Eli, che era il giudice di turno, che era ormai rimbambito, non solo per l'età, ma perché aveva fatto fare i figli quello che volevano, gli diceva, scusa, ma perché lui temeva, sapeva che il Signore lo aveva rigettato. Ma come mai? Dice, ma il Signore ti ha parlato. Ti raccomando, perché Samuele era piccolo. Dice, vieni qua, dimmi che cosa ti ha detto. No, fammelo sapere. Non permettiamoci di giudicare i tempi di Dio, cari fratelli e sorelle. Ma per me poteva farlo prima. Io dico, il Signore sceglie, questa è la cosa. Una cosa che mi ha sempre... Il Signore sceglie il momento. Poi quando lo fa... Nel momento giusto guarda. Io non pensavo questo. E invece il Signore interviene nel momento opportuno. Non come fanno i chirurghi, che ci provano. Il Signore invece no. Ma quando impariamo a conoscere un po' di più il Signore? Dovremmo conoscere un po' di più. È bello questo. Ci chiama al momento opportuno. Né prima e né dopo. Questo... Ripeto, aspetto mi ha sempre rafforzato nella fede. E poi, tornando a quello che dicevamo prima, io mi trovo qua per grazia ricevuta. Questo aspetto dell'esistenza umana, che uno ignora e pensa che tutto sia suo, e sono padrone in tutti gli aspetti così umani della cosa, perché devo gestire la ricchezza che è qui, le amicizie, il potere, tutto il resto. Il Signore dice, mia è la terra con tutto ciò che contiene, mia è la terra con tutto ciò che contiene. Poi digli che non è così. Chi è che ha il coraggio di dirgli che non è così? E allora è una frase che è bene ricordare tutti i giorni, e che tutte le cose sono per lui, in vista di lui sta scritto, cioè le cose che sono state create, noi, sono state create da lui e sono in vista di lui. Create da lui e in vista di lui. La vita esiste per lui e non è un caso. Non è un caso se noi siamo in vita. Io sono la vita, io sono la vita. Sono la via, sono la verità. Questo è il Signore nel quale siamo tutti invitati a credere. Quando Gesù dice io sono la vita, egli è la vita, che è diversa dall'involucro che la contiene. Ma che dà vita all'involucro. Cioè, tu vedi la pianta, che bella. È impercettibile questo, lo spirito di Dio, tu non è che lo puoi acchiappare con le mani, capisci? Ma è vita, è la vita. È la vita, io sono la vita. Senza di lui non c'è vita. E questa vita non poteva nascere dalle pietre, cari fratelli e sorelle. Non poteva nascere dall'esplosione, dal Big Bang, e tutte queste cose qua. È impossibile. Ma cercate, voi che siete... Ma come si fa? Un uomo intelligente come fa a pensare che possiamo nascere, perché, cioè che la vita può nascere da una non vita? Ma ricercate un secondo di ragione, ma com'è possibile? Ma un po' di cervello ce l'avete o non ce l'avete? Non dico a voi. No, come si fa? Padre, ti è piaciuto nascondere ai grandi della terra queste cose e rivelarle ai piccoli bambini, a quelli che sono semplici di cuore, capisci? Com'è possibile? Ma ragioniamo, ma la vita è un'altra roba. Siamo andati a vedere su Marte, forse c'è l'acqua, quindi può essere che c'era, forse c'è, ma la vita non è l'acqua, capito? Tu puoi mettergli tutta l'acqua che vuoi, se ha la pietra non nasce niente. Non nasce niente. Che vi devo dire? Posso dire solo che cerchiamo di essere fedeli in tutto e per tutto al Signore. Sapete, c'è anche la famosa controversia sui soggiorni letterali, sui soggiorni ipotetici, perché 1000 anni sono come un giorno. No, ma non c'entra niente, non c'entra nulla. Fu sera e fu mattina, un giorno. Ma non è perché Dio ha bisogno comunque di tutto questo tempo, Dio può creare, avrebbe potuto fare un giorno solo. Ma sapete da dove nasce la settimana? Da questo. Da questo, in tutto il mondo, viene ricordata la settimana, questo. Settimana da 7 giorni. Perché? Perché doveva esserci il sabato. Doveva esserci il sabato. Quindi insegniamo ai nostri figli e agli altri che quello è, non può essere diversamente. Se no... Adamo, benché è vissuto tutti quegli anni, quanti anni poteva avere? Quanti, gli anni, i giorni come erano contati? Ogni giorno di un anno, di 1000 o 1 milione di anni? Di che? Cercano cose dove non si possono trovare. E quindi si inventano le fantasie più incredibili, no? E allora noi... Leggevo da un autore, noi dobbiamo insegnare ai nostri figli che cominciano ad entrare nella fede, che questa è la verità. Perché se noi togliamo questa verità, allora un domani non crederanno più neanche nella nascita virginale e non crederanno più, metteranno in discussione ogni cosa. La Bibbia è così, e quello che è scritto va preso in toto così. e non si può mettere in discussione in nessun caso. Se si mette in discussione una cosa, immediatamente entrano i virus che divorano la verità e tu sei rovinato. Quindi siate circoncisi di cuore una volta per tutte. Amen.
Amen.